Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 15 dell'Epistola di Paolo ai Santi di Roma. Quindi capitolo 15 dell'Epistola di Paolo ai Santi di Roma. Leggerò alcuni versetti a partire dal versetto 14. Ora, fratelli miei, sono io pure persuaso riguardo vostro che anche voi siete pieni di bontà, ricolmi d'ogni conoscenza, capaci anche d'ammonirvi a vicenda, ma vi ho scritto alquanto arditamente come per ricordarvi quel che già sapete, a motivo della grazia che mi è stata fatta da Dio d'essere ministro di Cristo Gesù per i gentili, esercitando il sacro servigio del Vangelo di Dio, affinché l'offerta dei gentili sia accettevole, essendo santificata dallo Spirito Santo. Io dunque di che gloriarmi in Cristo Gesù per quel che concerne le cose di Dio, perché io non ardirei dir cosa che Cristo non abbia operata per mio mezzo in vista dell'ubbidienza dei gentili, in parole e in opera, con potenza di segni e di miracoli, con potenza dello Spirito Santo, così da Gerusalemme e dai luoghi intorno fino all'Illiria. Ho predicato dovunque l'Evangelo di Cristo, avendo l'ambizione di predicare l'Evangelo là dove Cristo non fosse già stato nominato, per non edificare sul fondamento altrui, come scritto, coloro i quali nulla era stato annunziato di lui lo vedranno e coloro che non ne avevano udito parlare intenderanno. Dunque, l'Apostolo Paolo ricorda ai santi, di Roma quello che essi, già, sapevano. Praticamente gli ricorda che lui, a motivo della grazia che Dio gli aveva fatto, d'essere ministro di Cristo Gesù per i gentili, esercitava il sacro servigio dell'Evangelo di Dio. E lui stava andando a Gerusalemme a portare una sovvenzione per i santi, una sovvenzione che le chiese della Macedonia e dell'Acaia si erano compiaciute di raccogliere a pro dei poveri fra i santi che erano a Gerusalemme. Lui si era studiato e si studiava di ricordarsi dei poveri fra i santi, e quindi in questa circostanza vediamo l'Apostolo Paolo portare a Gerusalemme appunto questa sovvenzione. Questa sovvenzione che era santificata dallo Spirito Santo. Dunque, l'Apostolo Paolo era stato, diciamo, graziato da Dio, cioè Dio gli aveva fatto grazia, salvandolo, perché voi sapete che lui era un bestemmiatore. Era un persecutore della Chiesa, era un oltraggiatore quando era nel giudaismo, perché perseguitava a tutto potere la Chiesa del Signore, e quando i santi erano messi a morte, lui dava il suo voto, fece mettere in carcere tanti nostri fratelli. Lui era sotto la potestà delle tenebre quando era nel giudaismo, e quindi perseguitò la Chiesa di Dio. Ma Dio lo aveva eletto a salvezza, e quindi al tempo stabilito da Dio, il Dio gli fece grazia. Infatti, voi sapete che mentre stava andando a Damasco, perché la voleva prendere di quelli che della via, cioè giudei che invocavano il Signore Gesù Cristo, a portarli incatenati a Gerusalemme, lui ebbe una visione celeste in cui gli apparve Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il quale appunto salvò Saulo da Tarso. Il Signore ebbe misericordia di questo uomo. Ebbe misericordia perché volle avere misericordia di lui, perché voi sapete che il Signore fa misericordia a chi vuole fare misericordia. Quindi Paolo non è che aveva dei, non è che ebbe dei meriti per essere stato salvato, non fu salvato per dei suoi meriti, non fu salvato per delle sue opere giuste che aveva compiuto nella maniera più assoluta. Fu salvato per grazia, mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, esattamente come siamo stati salvati noi, per grazia, mediante la fede. Quindi non è in virtù d'opere che lui fu salvato. E il Signore lo aveva eletto a salvezza, ma anche lo aveva predestinato ad essere un apostolo e anche un dottore. E quindi lo aveva appartato per l'Evangelo fin dal seno di sua madre. E quando, dopo che il Signore lo salvò, appunto gli rivelò la sua volontà, e la sua volontà era che lui predicasse l'Evangelo ai gentili. Infatti noi lo ricordiamo come appunto l'apostolo dei gentili o l'apostolo delle genti. Ci sono dei credenti che magari non sanno il termine gentili cosa significa, allora usiamo il termine genti, no? Le genti, cioè coloro che appunto non sono di origine ebraica, no? Ci sono gli ebrei e poi ci sono i gentili. I gentili sono coloro che non sono ebrei di nascita. Per ebrei si intendono i discendenti secondo la carne, di Abramo, Isacco e Giacobbe. E il Signore quindi lo aveva predestinato, lo aveva appartato per l'Evangelo e appunto poi gli affidò l'Evangelo che lui predicò. L'Evangelo che Paolo predicava era l'Evangelo di Dio, l'Evangelo di Cristo, è chiamato, diciamo, sia Evangelo di Dio che Evangelo di Cristo. E voglio ricordarvi che l'Evangelo che Paolo predicava non l'aveva imparato e non l'aveva appreso da alcun uomo, lo dice lui stesso. Infatti, dice lui ai santi della Galazia, al capitolo 1, dal versetto 11: In vero, fratelli, io vi dichiaro che l'Evangelo da me annunziato non è secondo l'uomo, poiché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da alcun uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Quindi, quello che dovete tenere sempre a mente quando diciamo, leggete la parola Evangelo, diciamo, nella Sacra Scrittura, l'Evangelo è quello che appunto Paolo ha ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Evangelo naturalmente che predicavano anche gli altri apostoli, eh? Non è che Paolo predicava un Vangelo diverso da quello che annunziavano gli altri apostoli, no, nella maniera più assoluta, solo che lui lo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo, quindi fu Gesù Cristo a rivelargli l'Evangelo. Ora, l'Evangelo è la buona novella, perché il termine Evangelo, che è tradotto da una parola greca, significa buona novella o buona notizia. Allora, l'Evangelo è la buona novella. E qual è questa buona novella, questa buona notizia che gli apostoli annunziavano sia agli ebrei che ai gentili? L'apostolo Paolo, come avete visto, dice che aveva l'ambizione di predicare l'Evangelo là dove Cristo non fosse già stato nominato, per non edificare sul fondamento altrui. E lui dice che da Gerusalemme e dai luoghi intorno fino all'Illiria ho predicato dovunque l'Evangelo di Cristo. Quindi è importante sapere qual è l'Evangelo di Cristo che l'Apostolo Paolo annunziava, eh? Perché lui adempiva naturalmente la volontà di Dio nel predicare l'Evangelo di Cristo. Il Signore gli affidò l'Evangelo, perché lo reputò degno della sua fiducia. Ebbene, l'Evangelo che l'Apostolo Paolo annunziava, che lui aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo, lo troviamo in 1 Corinzi al capitolo 15. 1 Corinzi, capitolo 15, leggerò alcuni versetti, voglio leggere dal versetto 1 al versetto 11, perché diciamo sono parole molto importanti queste dell'Apostolo Paolo. Fratelli, io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi, e mediante il quale siete salvati, seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano, poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli, in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, e ultimo di tutti, apparve anche a me come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli, e non sono degno d'essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di loro tutti, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me, sia dunque io siano loro, così noi predichiamo, e così voi avete creduto. Quindi l'Apostolo Paolo ricorda ai santi di Corinto quale fu l'Evangelo che gli aveva annunziato. Evangelo nel quale appunto i Corinti avevano creduto per il determinato consiglio di Dio, e nel quale, quando Paolo scrisse loro, erano ancora saldi e lo ritenevano come l'Apostolo Paolo gliel'aveva annunziato, l'Evangelo che Paolo aveva ricevuto, perché dice come l'ho ricevuto anch'io. Da chi l'aveva ricevuto? Da Cristo Gesù, perché lui lo ricevette per rivelazione di Cristo Gesù. Quindi gli trasmise, o meglio, lui trasmetteva dovunque andava l'Evangelo, questo messaggio che lui ha definito potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente. Queste sono parole che, diciamo, sono molto conosciute, eh? Perché fanno parte appunto di quel versetto, no? Che dice: poiché io non mi vergogno dell'Evangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente, del giudeo prima e poi del greco. Sono parole queste che tutti noi, quando il Signore ci ha salvati, abbiamo imparato subito a memoria, perché appunto, diciamo, avendo creduto nell'Evangelo, noi subito ci siamo premurati a dire a chi che sia: guarda che io non mi vergogno dell'Evangelo. E naturalmente gli dicevamo quello che dice Paolo. Il motivo per cui noi non ci vergognavamo dell'Evangelo, perché se è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente, del giudeo prima e poi del greco. Ora, abbiamo visto dunque qual è l'Evangelo del quale l'Apostolo Paolo non si vergognava, abbiamo visto qual è l'Evangelo che è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente, del giudeo prima e poi del greco. È quello dunque. Non c'è alcun dubbio, non ci può essere, diciamo, la minima possibilità di sbagliarci. D'altronde è scritto poi: poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto: ma il giusto vivrà per fede. Quindi noi abbiamo, diciamo, la certezza assoluta, che quello che la parola che ricorda Paolo ai santi di Corinto, alla parola del Vangelo che Paolo ricorda ai santi di Corinto di avergli annunziato, noi sappiamo con assoluta certezza che è l'Evangelo. E se è l'Evangelo che l'Apostolo Paolo predicava, come anche gli altri apostoli, allora vuol dire che è l'Evangelo che ancora oggi va predicato, perché Gesù disse circa 2000 anni fa, disse agli 11 apostoli quando gli apparve loro: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. quindi questo è l'Evangelo, perché c'è un solo Evangelo, come c'è un solo Dio, come c'è un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, come c'è una sola fede, c'è anche un solo Vangelo. State attenti a quelli che dicono, ma ci sono diversi Vangeli. Peraltro un po' fuorviante la dicitura Vangelo di Matteo, Vangelo di Marco, Vangelo di Luca, Vangelo di Giovanni. È una dicitura un po', diciamo, può trarre in inganno qualcuno, perché qualcuno potrebbe dire, ma allora quanti Vangeli ci sono? Allora, l'Evangelo è la buona novella. Poi chiaramente Matteo, Marco, Luca e Giovanni hanno raccontato la storia di Gesù di Nazareth. E quindi diciamo, siccome gli hanno dato questa dicitura, allora può trarre in inganno, perché ci sono quelli naturalmente che creano confusione giocando con le parole e sapendo come, diciamo, usare le parole per ingannare le persone, perché vogliono far credere che ci sono più Evangeli. No, l'Evangelo è uno ed è la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, e questa è, diciamo, la buona novella che annunziavano tutti gli apostoli. Allora, vi ho detto che questo è l'Evangelo nel quale la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto: me giusto verrà per fede. Quindi l'Evangelo salva, o meglio, mediante la fede nell'Evangelo, l'uomo viene salvato. Da che cosa? Dal peccato. Perché l'uomo senza Cristo è sotto il peccato, è schiavo del peccato, e ha bisogno di essere affrancato dal peccato. Questa liberazione dal peccato avviene solamente mediante la fede nell'Evangelo, cioè credendo che Gesù è il Cristo. Allora, credendo nell'Evangelo, l'uomo, che sia giudeo o greco, non importa, viene salvato ma anche giustificato, ossia viene reso giusto. Proprio perché il giusto vivrà per la sua fede. Allora, se il giusto vivrà per fede, praticamente in che cosa deve credere l'uomo per essere giustificato? Nell'Evangelo. Per quello Gesù disse: andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Appunto, perché la salvezza si ottiene credendo nell'Evangelo. Capite dunque perché è importante l'Evangelo? È fondamentale. Noi non saremmo qui salvati, non saremmo qui giustificati se non fosse per l'Evangelo. Se non fosse per l'Evangelo, noi abbiamo creduto e crediamo nell'Evangelo, per quello siamo salvati, per quello siamo giustificati. Vi ricordate cosa c'è scritto di Abramo, che credette all'Eterno e ciò gli fu messo in conto di giustizia? A noi che cos'è che ci è stato messo in conto di giustizia? Che cosa ci viene messo in conto di giustizia? La nostra fede nell'Evangelo. E allora ecco perché l'Evangelo è di fondamentale importanza annunziarlo. E sì, perché solamente credendo nell'Evangelo l'uomo viene salvato, l'uomo viene giustificato. E allora è evidente che, stando così le cose, il seduttore di tutto il mondo, cioè il diavolo, Satana, chiaramente è occupato a fare sostituire l'Evangelo. È fuori di dubbio questo, perché se l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, è evidente che il diavolo cercherà in tutte le maniere di sostituire l'Evangelo di Cristo con un Vangelo diverso. Badate bene, e la parola rimane la stessa, ma il contenuto cambia radicalmente, totalmente, perché viene sì anche il Vangelo diverso, viene sì chiamato Vangelo, ma non è l'Evangelo. Sapete, un po' come quelli che parlano di nuova nascita, ma non stanno parlando della nuova nascita. Guardate che anche nella massoneria parlano di nuova nascita. Ma per farvi un esempio, ma la nuova nascita di cui parla la massoneria, che si riceve dentro la loggia massonica, cioè il tempio massonico, seguendo determinati rituali satanici, è evidente che non è la nuova nascita di cui parla Gesù, di cui parla la Sacra Scrittura. Quindi, come vi ripeto sempre, non fidatevi dell'etichetta, guardate il contenuto, accertatevi del contenuto, perché fuori da una bottiglia ci può essere scritto vino Chianti, faccio un esempio, ma dentro ci può essere il cianuro. Capite? E quindi bisogna stare attenti. Allora, l'avversario che cosa fa? L'avversario fa sostituire l'Evangelo di Cristo con un Vangelo diverso. Sì, con un Vangelo diverso. Capite dunque perché è di fondamentale importanza, fratelli nel Signore, annunziare l'Evangelo, quello appunto stabilito, da Dio, l'Evangelo di Cristo, affinché coloro che ascoltano, credendo nell'Evangelo, siano salvati e giustificati. Il nostro desiderio qual è? È quello di che gli uomini siano salvati e siano giustificati. E quindi è chiaro che il nostro desiderio è che ascoltino l'Evangelo, perché la fede viene dall'udire, l'udire si è per mezzo della parola di Cristo, e l'Evangelo è la parola di Cristo. E quindi, appunto, sapendo che l'uomo viene salvato, viene giustificato soltanto credendo nell'Evangelo, è evidente che noi ci studiamo che le persone ascoltino l'Evangelo. Ma chi naturalmente non vuole che le persone ascoltino l'Evangelo per essere salvati e giustificati è il diavolo. E allora che cosa fa? Perché il diavolo, è chiaro, cerca in tutte le maniere di ostacolare la predicazione dell'Evangelo. Fa manomettere l'Evangelo, il contenuto, no? Che c'è dentro la bottiglia. No, l'etichetta l'avversario la lascia invariata, perché l'etichetta può rimanere invariata, ma è il contenuto che deve cambiare, e lui lo fa cambiare. E quindi ci troviamo davanti a messaggi che vengono chiamati Vangelo che non sono l'Evangelo. Per esempio, uno di quei classici messaggi, slogan, chiamateli come volete, che non è l'Evangelo è Gesù ti ama, no? Classica frase, appunto, che ormai viene presentata come l'Evangelo, o Cristo è la risposta, o Dio ha un piano per te, vuole risolvere i tuoi problemi, no? Ormai lo sappiamo bene, no? Lo sappiamo bene come appunto questi messaggi vengono definiti Vangelo. Quindi cosa addirittura ci sono anche quelli che ti dicono che la dichiarazione Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi in eterno, che è biblica, quindi è verità, è l'Evangelo, ma non è l'Evangelo. Non è l'Evangelo, è parola di Dio. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, ma non è l'Evangelo da annunziare agli uomini. Nemmeno Giovanni 3,16 è l'Evangelo. Allora, badate bene, è parola di Dio, ma anche, vi faccio un esempio, così comprendete, anche quello che dice Paolo sul velo è parola di Dio. La donna deve, a motivo degli angeli, avere un segno, diciamo, sul capo dell'autorità da cui dipende. Non è parola di Dio questa? Non è che mi venite a dire che è parola d'uomini, lo so, ci sono quelli che dicono, no, ma questa non è parola di Dio. Allora qui dice, la donna deve, a motivo degli angeli, avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. È parola di Dio, certo che è parola di Dio, è un comandamento di Dio, ma non è l'Evangelo da annunziare al mondo. Non è l'Evangelo da annunziare al mondo. E così vi potrei fare tanti esempi. Per esempio, prendiamo un noto versetto biblico dell'Epistola di Paolo ai Santi di Roma: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. È l'Evangelo questo? No, non è l'Evangelo, è parola di Dio, parla della giustificazione per fede che noi naturalmente abbiamo ricevuto e abbiamo, ma non è l'Evangelo, non è la buona novella. non è la buona novella. E allora è di fondamentale importanza che gli uomini ascoltino l'Evangelo, perché tra gli uomini ci sono coloro che sono ordinati a vita eterna. Coloro che sono ordinati a vita eterna, ascoltando l'Evangelo, crederanno, perché tutti quelli che sono ordinati a vita eterna credono. Naturalmente la predicazione dell'Evangelo serve anche affinché sia resa testimonianza dell'Evangelo anche a coloro che non sono ordinati a vita eterna. Badate bene, ecco perché la fine verrà quando l'Evangelo sarà predicato in tutto il mondo, no? Affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Quindi la predicazione dell'Evangelo ha vari scopi. Ma adesso quello che in questo momento mi preme enfatizzare è diciamo, la salvezza che procura l'Evangelo a coloro che credono. Allora, fratelli, se l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, è evidente che noi un Vangelo diverso lo dobbiamo aborrire, perché un Vangelo diverso dall'Evangelo di Cristo non porta salvezza alcuna. Vi faccio un esempio anche qui. Se qualcuno vi venisse a dire: "Ma sai, Maometto salva", voi cosa gli rispondete? "No, guarda, Maometto non salva perché c'è un solo Salvatore, Gesù Cristo, il Figlio di Dio, eh? All'infuori di lui non c'è salvezza". Non è così, fratelli nel Signore? Certo che è così. È scritto infatti: "E in nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati". Quindi, all'infuori di Gesù Cristo non c'è salvezza. E quindi la salvezza non è in Maria, la madre di Gesù, la salvezza non è in Buddha, la salvezza non è in Socrate, non è in Platone, insomma, la salvezza è solo in Gesù Cristo. Allora, se qualcuno invece vi viene a dire: "Ma sai, questo è l'Evangelo, e se tu credi nell'Evangelo verrai salvato", ma nel momento in cui costui vi dice: "L'Evangelo è Gesù ti ama", voi che cosa gli dovete rispondere? Gli dovete rispondere immediatamente: "No, guarda che questo non è l'Evangelo, non è l'Evangelo". E quindi quel cosiddetto Evangelo che ti vengono ad annunziare non può assolutamente salvare l'uomo, no, non può salvarlo. Perché solo l'Evangelo di Cristo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Capite dunque perché chi annuncia un Vangelo diverso è anatema? Sì, anatema, termine che oggi si sente poco menzionare, eh? Ma ce ne sono tanti di termini biblici che non vengono appunto predicati e usati ormai dai pulpiti, perché c'è questa idea oramai che non bisogna spaventare nessuno, bisogna accomodare il messaggio, bisogna adeguarlo ai tempi, bisogna adeguarlo, fratello nel Signore, ti dicono il linguaggio. No, io uso il linguaggio biblico perché il linguaggio biblico è quello giusto. Allora dice l'Apostolo Paolo ai Santi della Galazia: "Ma quando anche noi, quando anche un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia egli anatema". Ma io dico: ma non è chiaro abbastanza l'Apostolo Paolo? Ma non è chiaro abbastanza? Poi prosegue: "Come l'abbiamo detto prima d'ora, torna a ripeterlo anche adesso, se qualcuno vi annunzia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema". Allora, fratelli, noi l'Evangelo lo conosciamo. Se qualcuno dunque ci viene ad annunziare un Vangelo diverso, lo dobbiamo dichiarare anatema, cioè maledetto. Lo so, molti non vogliono sentire dire che appunto molti cosiddetti evangelici che predicano un Vangelo diverso sono anatema, ma la verità è questa. La verità è questa, va detta e non può essere nascosta. Allora è anatema chi annuncia un Vangelo diverso, è maledetto. È maledetto! Quindi vi faccio questa domanda: ma se è maledetto chi predica un Vangelo diverso, ma chi crede in un Vangelo diverso può essere mai benedetto? Vi faccio questa domanda, siete persone intelligenti. La risposta può essere una sola: se è maledetto chi annuncia un Vangelo diverso, è evidente che è maledetto anche chi accetta un Vangelo diverso. Volete un esempio? Allora, i mormoni. Chi sono i mormoni? Allora, i Mormoni sono una setta molto potente nata in America per mano di un falso profeta di nome Joseph Smith. Questo Joseph Smith era massone. Considerate che io quando scrissi il libro contro i Mormoni, perché ho scritto un libro contro i Mormoni, non sapevo che Joseph Smith fosse un massone. Infatti, non lo inserì nel libro, lo scoprì dopo, quando cominciai a studiare la massoneria per scrivere il libro La massoneria smascherata. Allora lì scoprì che Joseph Smith, il fondatore dei Mormoni, era massone. Massone. E infatti, tra i Mormoni, diciamo, ci sono strette di mano massoniche, ci sono rituali che rimandano, diciamo, alla massoneria, ci sono concetti che rimandano ai principi della massoneria e così via. Insomma, un calderone di eresie che è veramente enorme. Leggete il mio libro contro i Mormoni e vi renderete conto di questo. Allora, i Mormoni annunciano un Vangelo diverso, perché, vabbè, adesso tralascio tutto. Le eresie distruttive che veramente annunziano, diciamo, ma veramente in grande quantità, però almeno un particolare, cioè praticamente loro dicono che Joseph Smith ha completato l'Evangelo, praticamente scritto nella Bibbia. L'ha completato, sì, perché era incompleto. Perché era incompleto? Perché Joseph Smith ha fatto sapere che Gesù, dopo essere, diciamo, risuscitato, è andato in America. È andato in America, è andato là a predicare, è andato là a insegnare, è andato là, ha fatto miracoli e praticamente questa parte che secondo loro completa l'Evangelo, che praticamente è la pienezza dell'Evangelo, praticamente si trova in un libro che si chiama Libro di Mormon, che io ho letto in parte ed vi posso assicurare che è un libro pieno di falsità. Eh? E allora, i mormoni sono un esempio di persone che annunciano un Vangelo diverso. Eh sì, quello è l'Evangelo loro. Include anche praticamente, sì, proprio a tutti gli effetti. Per esempio, l'apparizione di Gesù in America, a un determinato popolo e così via, e anche le sue opere, praticamente le sue predicazioni. Una cosa assurda, lo so. Però questo Joseph Smith praticamente annunziava un Vangelo diverso. E allora che cos'era Joseph Smith? Era anatema. E quelli che gli hanno creduto? E quelli che gli credono? Eh? E quelli che gli credono che cosa sono? Sono anatema. E guardate che i mormoni sono milioni, eh? Sono milioni in tutto il mondo, soprattutto in America. Naturalmente, la stragrande maggioranza di mormoni sono in America. E lo stato dello Utah è praticamente il loro stato, no? Avete sentito mai parlare di Salt Lake City? Salt Lake City praticamente è, come si potrebbe dire, il quartiere generale dei mormoni, si potrebbe definire in questa maniera. Là c'hanno per esempio uno dei loro templi dove praticamente viene praticato il battesimo per i morti, perché questi tra le tante eresie e pratiche strane c'hanno pure il battesimo per i morti, fanno delle ricerche genealogiche tremende, e praticamente battezzano i mormoni. I mormoni vengono battezzati per i morti del passato, avete capito? Sì, in quel tempio vengono praticamente battezzati i vivi per i morti, cose assurde, cose veramente assurde. E loro praticamente sono sempre indaffarati a battezzare i vivi per i morti, ma delle cose assurde. Allora, i mormoni predicano un Vangelo diverso. Quindi, quando li incontrate per strada, se dovesse incontrarli, che non è cosa poi così difficile, perché si presentano in due, sono generalmente due giovani, diciamo, americani, con la cravatta, con la camicetta, se è estate. Vestiti elegantemente, molto gentili, bisogna dire che sono molto gentili, si presentano sorridenti, e parlano anche, diciamo, un discreto italiano, perché naturalmente vengono in Italia, coloro che vengono in Italia devono studiare l'italiano, no? E quindi loro si presentano molto gentili, si presentano come dei missionari cristiani, però ti annunciano un Vangelo diverso e sono anatema. Loro chiaramente si sentiranno offesi e così via, ma è la verità, sono anatema, lo dice la Sacra Scrittura. Loro non annunciano l'Evangelo di Cristo, ma annunciano un Vangelo diverso dall'Evangelo di Cristo. E allora, fratelli, cioè, stiamo parlando di qualcosa di molto importante, di importantissimo. Quando io sento dunque ci sarà la campagna evangelistica, io mi informo subito qual è l'Evangelo che sarà annunziato, che intendo annunciare, e spesso, devo dire molto spesso, quasi sempre, l'Evangelo manca. Dov'è l'Evangelo, quindi? Dov'è l'Evangelo? L'Evangelo manca. Manca dietro tanti, tanti, tanti pulpiti. Tanti pulpiti. Poi ci meravigliamo che i locali di culto, diciamo, sono pieni di persone non salvate? Di cosa ci dobbiamo meravigliare? Ma se non viene predicato l'Evangelo, che è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, ma mi volete dire coloro che ascoltano un Vangelo diverso in cosa crederanno? Crederanno in un Vangelo diverso. Possono essere salvati quelli che accettano un Vangelo diverso? No. E allora è importante che da dietro i pulpiti, e non solo da dietro i pulpiti, perché per predicare l'Evangelo non ci vuole un pulpito, non è indispensabile un pulpito, però mi esprimo così per fare capire quello che deve avvenire nelle denominazioni che ci tengono tanto a questo pulpito, a questo pulpito. Dietro i pulpiti deve essere predicato l'Evangelo di Cristo, lo stesso Evangelo che predicava l'Apostolo Paolo. Naturalmente l'Evangelo attira la persecuzione, perché l'Evangelo di Cristo non è inclusivo, non è un messaggio inclusivo, ma è un messaggio esclusivo. Cosa significa? Cosa significa che l'Evangelo di Cristo non è inclusivo? Cioè che l'Evangelo di Cristo non è che ci dice che tutti saranno salvati. Capite? O che appunto tutto il mondo è già salvato. Sì, non importa uno cosa crede, in chi crede. L'Evangelo dice, ti dicono così, l'Evangelo è un messaggio inclusivo. Tutti sono salvati mediante l'Evangelo. Non c'è nemmeno bisogno che gli uomini credano, perché l'Evangelo salva a prescindere. No, non è così. L'Evangelo è esclusivo, perché chi avrà creduto nell'Evangelo e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. E guardate, io ve lo ripeto per l'ennesima volta, tra i condannati ci sono molti cristiani evangelici, tra virgolette. Allora, dove sono tutti quei cosiddetti cristiani evangelici che sono morti, che sono morti senza avere creduto nell'Evangelo di Cristo? Dove sono? Dove sono tutti quei cosiddetti cristiani evangelici che hanno accettato un Vangelo diverso e che sono morti? Dove sono? All'inferno. Ma come? Come fai a dirlo? Ma perché la parola di Dio è verità. La parola di Dio è verità. E noi la verità la conosciamo, l'amiamo, la proclamiamo. Ma non ti sembra di esagerare? No, fratelli nel Signore. No, fratelli nel Signore. Non si può, diciamo, pensare di esagerare nell'affermare quello che dice Gesù, quello che dice l'Apostolo Paolo. Se Gesù, vi faccio un esempio, Gesù ha detto: io sono la via, la verità, la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Leggiamole queste parole, ve le voglio leggere, perché sono parole che è sempre bene ricordare. Capitolo 14, versetto 6, Gesù gli disse: io sono la via, la verità, la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Allora Gesù ha detto queste parole. Allora, la domanda è questa: ma ci può essere qualcuno che va al Padre, diciamo, senza Gesù? Ci può essere? C'è o non c'è? Ci può essere o non ci può essere? Allora, in base alle parole di Gesù, non c'è nessuno che va al Padre se non per mezzo di Cristo. Quindi al Padre non ci si può andare tramite Maometto, tramite Maria, tramite Buddha, tramite Socrate, Platone, non ci si può andare. Non ci si può andare, non ci si può andare neppure tramite Joseph Smith, nemmeno tramite il corpo direttivo della torre di guardia, non ci si può andare, solamente tramite Gesù Cristo. Pensate che i mormoni, tornando, mi sono ricordato di una cosa dei mormoni, i mormoni dicono che per andare in cielo, vabbè loro hanno tutto, no? Una dottrina così stramba sul cielo, comunque ve la riassumo così praticamente. Loro dicono che per andare in cielo bisogna avere il passaporto di Joseph Smith. Sì, no, non è sufficiente credere in Gesù. No, bisogna credere pure in Joseph Smith. In altre parole, bisogna credere in un Vangelo diverso per andare in cielo. Dove sono i mormoni? Dove sono i mormoni che sono morti? Sono all'inferno. Ma tu dirai, ma guarda che fanno tanto bene, guarda che hanno tante opere filantropiche, non importa, annunciano un Vangelo diverso, e quindi quelli che sono morti sono andati in perdizione. Allora, vi stavo facendo l'esempio di queste parole di Gesù. Allora, Gesù ha detto, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, è categorico, e diciamo la sua affermazione non è inclusiva. Capite? Non è inclusiva, perché non sta dicendo che ognuno può andare al Padre, diciamo, appoggiandosi a chi vuole lui, no. Sta dicendo che ognuno viene al Padre se non per mezzo di me, quindi è esclusivo. Questa sua dichiarazione è esclusiva. Perché Gesù è odiato dal mondo? Sì, Gesù è odiato dal mondo. Perché lui afferma tuttora di essere la via, la verità e la vita. Capite? Non una verità, non una vita, ma la via, la verità e la vita. E lui afferma ancora oggi, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Allora, è proprio così infatti, perché in nessun altro è la salvezza. E quindi, se in nessun altro è la salvezza, allora non c'è un altro Vangelo nel quale c'è salvezza. Non ci può essere! Quindi non vi fate ingannare da quelli che vi dicono... evangelizziamo, perché adesso fanno pure i corsi di evangelizzazione, Sapete che ci sono i corsi di evangelizzazione, per le cosiddette campagne evangelistiche o le marce evangelistiche, fanno prima i corsi di evangelizzazione, perché devono addestrare le chiese a parlare in una certa maniera. Sapete cosa significa? Significa annunziare un Vangelo diverso, sì, proprio così. E allora, in un Vangelo diverso, credendo, accettando un Vangelo diverso, uno può essere salvato? No, non può essere salvato. Per farvi, diciamo, un altro esempio. Praticamente, come l'uomo non può essere salvato credendo in Maometto, così non può essere salvato credendo in un Vangelo diverso. Sono stato chiaro? Certo che sono stato chiaro. E sicuramente chi ha orecchio, udrà. Certo, chi non ha orecchio per sentire, non udrà. Penserà che io sia fuori di testa, penserà che io sia esagerato, penserà, insomma, tutte queste cose qua. Ma la verità è questa, non si può nulla contro la verità, quel che si può è per la verità. Io infatti mi sono sempre adoperato e mi adopererò sempre per la verità. Ci sono quelli che lottano contro la verità, problemi loro, grossi problemi, perché Dio li annienta, a quelli che lottano contro di lui e quindi che lottano contro la verità, dicendo che la verità assoluta non esiste, tutte queste cose qua, perché naturalmente la loro lotta contro Dio comprende anche questa affermazione, La verità assoluta non esiste, e quindi Gesù non è la verità. Se la verità assoluta non esiste, è evidente che Gesù non è la verità. Ma se Gesù non è la verità, allora quando ha detto io sono la verità, ha mentito. Allora, fratelli nel Signore, nessuno vi seduca con vani ragionamenti. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è la verità. Chi crede in Lui conosce la verità, ha la verità. Chi non crede in Lui, la verità non la conosce e non ce l'ha. Quindi non vi fate ingannare da tutti questi evangelici, perché ce ne sono tanti che dicono «Ma tu che ne sai?» Io lo so, Gesù è la verità. Allora, fratelli, l'Evangelo è la parola di verità, è la verità che è in Cristo Gesù. E quindi non c'è, diciamo, un Vangelo diverso che può salvare. Non c'è. Ogni Vangelo diverso porta in perdizione, perché ogni Vangelo diverso ti porta, diciamo, ad accettare un messaggio che non è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. E quindi state molto attenti, questo è il periodo delle campagne evangelistiche. Nelle comunità, no, si organizza, perché generalmente quando la temperatura comincia a farsi, diciamo, calda, vengono organizzate riunioni di evangelizzazione all'aperto, sotto le tende o proprio sotto le stelle, o nei locali di culto, che vi posso dire, anche in tanti altri luoghi aperti. E naturalmente sono chiamate campagne evangelistiche. Allora accertatevi che in queste campagne evangelistiche venga predicato l'Evangelo, perché se viene predicato un Vangelo diverso, cioè lasciate perdere, ma già con tutti quelli che annunciano un Vangelo diverso, adesso ci mancavano anche gli evangelici che predicavano un Vangelo diverso, ma ci mancavano pure loro. Allora, tra gli evangelici naturalmente non è che tutti annunciano un Vangelo diverso, ci sono quelli che annunciano il Vangelo. E naturalmente voi riuscite subito a discernere. Perché? Perché conoscete l'Evangelo. Quindi non vi fate trarre in inganno da coloro che dicono: stasera predicheremo l'Evangelo. Poi li vai ad ascoltare. Naturalmente uno dice: ma fammi andare a vedere cosa predicano questi. E poi senti tutto. Senti parlare di tutto tranne annunziare l'Evangelo, non lo senti proprio annunziare, dici: ma dov'è l'Evangelo? È sparito, l'hanno fatto sparire l'Evangelo, l'hanno fatto sparire, è sparito, il grande assente è l'Evangelo, il grande assente in molte comunità. Il mio desiderio qual è allora? Che l'Evangelo ritorni ad essere predicato, con fermezza con ogni franchezza, sempre di più. Il mio desiderio è vedere, diciamo, persone che stanno annunziando un Vangelo diverso, che si convertono e cominciano ad annunciare l'Evangelo di Cristo, testimoniando: guardate che io per tanto tempo ho predicato un Vangelo diverso, ma adesso predico l'Evangelo di Cristo. Ecco, questo è il mio desiderio, questa è la mia preghiera, e non è solo il mio desiderio e la mia preghiera, ma è il desiderio e la preghiera di tutti coloro che credono nell'Evangelo di Cristo Gesù, potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente, del giudeo prima, poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto: ma il giusto vivrà per fede. Quindi, fratelli nel Signore, ritenete questa mia esortazione e anche questo mio avvertimento, perché viviamo in tempi difficili, Viviamo in tempi difficili, sono giorni veramente difficili, in cui oramai molte chiese evangeliche si possono definire tranquillamente anti-evangeliche, perché predicano proprio un Vangelo diverso, che, guardate, nella sostanza non è poi, nella sostanza è uguale a quello dei mormoni, faccio un esempio. Ecco perché i mormoni... Adesso capite perché i mormoni sono stati tolti dalla lista delle sette da parte di tanti evangelici? Avete capito perché? Perché oramai tanti evangelici possono andare a braccetto pure con i mormoni, perché annunciano un Vangelo diverso, quindi tra persone che annunciano un Vangelo diverso comunque sia un certo accordo c'è. Sì, ci sono ormai evangelici pentecostali che ritengono i mormoni dei cristiani. Cioè, è come vedere, cioè, io quando sento queste cose dico: è come se uno vedesse una capra e dicesse: guarda che bella pecora. Cioè, capite? Cioè, ma voi cosa pensate di uno che chiama la capra, la chiama pecora? Mi volete spiegare? Uno che vede un lupo e che dice: ma guarda che agnellino. Cioè, voglio dire, ma non si può. E qui è andata a finire così, che quelli che predicano un Vangelo diverso sono chiamati cristiani, ma i cristiani di ogni epoca, cioè i discepoli di Gesù Cristo, hanno creduto, e ancora oggi i cristiani ad ogni latitudine, longitudine, i cristiani credono nell'Evangelo di Cristo, che appunto fu rivelato da Cristo Gesù all'Apostolo Paolo. I cristiani non credono in un Vangelo diverso. Quelli che credono in un Vangelo diverso sono gli eretici. Gli eretici, sì, sapete che esistono ancora oggi gli eretici? Ce ne sono di eretici, quanti eretici che ci sono. Quindi, fratelli, state attenti, ritenete l'Evangelo di Cristo, continuate a perseverare nella fede e nell'Evangelo e continuate a difendere l'Evangelo, perché è sotto attacco, e quindi bisogna levarsi in difesa dell'Evangelo, e non vi fate ingannare da quelli che da quegli evangelici che dicono che noi predichiamo l'Evangelo, anzi alcuni dicono pure tutto l'Evangelo, poi vai a verificare e annunciano un Vangelo diverso. Non vi fate ingannare, ritenete sempre l'Evangelo che l'Apostolo Paolo annunziava e che vi annunzio pure io ormai da molto tempo. Quindi la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.